Ora, dopo che furono partiti, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e rimani là finché io non ti avverterò, perché Erode cercherà il bambino per farlo morire. Egli dunque destato si prese il bambino e sua madre di notte e si rifugiò in Egitto. Rimasi là fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta, che dice: ho chiamato il mio figlio fuori dall'Egitto. Allora Erode, vedendosi beffato dai magi, si adirò grandemente e mandò a far uccidere tutti i bambini che erano a Betlehem e in tutti i suoi dintorni, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale si era diligentemente informato dai magi. Allora si adempì quello che fu detto dal profeta Geremia, che dice: un grido è stato udito in Ramma, un lamento, un pianto e un cordoglio. Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata perché non sono più. Ora morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno di Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre, va nel paese di Israele, perché coloro che cercavano la vita del bambino sono morti. Ed egli alzatosi, prese il bambino e sua madre e venne nel paese di Israele. Ma avendo udito che Archelao regnava in giù dal posto di Erode suo padre, ebbe paura di andare là, e divinamente avvertito in sogno si rifugiò nel territorio della Galilea, e giunto là abitò in una città del Nazareth, detta Nazareth, affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta: egli sarà chiamato Nazareno. Vogliamo pregare. Signore, grazie che tu sei fedele, che hai provveduto per pagare questo dimora temporanea qui sulla terra per la nostra comunità. Grazie che tu sei fedele. Prego che ci parlerai questa mattina, Signore, specialmente per chi si sente solo, chi si sente abbandonato, chi si sente non compreso, che tu possa incontrarli dove sono, nel nome di Gesù. Amen. Allora qui abbiamo questa storia, no, della nascita di Gesù, i magi, fuggire in Egitto, rientro nel paese. E secondo me tante volte, per la tradizione cristiana, magari noi possiamo romanticizzare, no, troppo questi avvenimenti, no? Tutti abbiamo la cartellina magari sul camino di questa mangiatoia bellissima con le palme, tipo un'oasi, i pastori fuori, la stella sopra, giusto? E noi guardiamo questo vicino al camino, bello caldo, oh, guarda che bello, no? Nato Gesù, alleluia. No. Ma senza renderci conto delle reali circostanze, no? Cioè, cosa hanno vissuto Giuseppe e Maria, cosa hanno vissuto Gesù, no? In queste prime esperienze qui sulla terra. Sicuramente era freddo, non era questa, sai, perfetta mangiatoio vicino all'oasi. Sicuramente era freddo, umido, puzzolente. Sicuramente non un posto adatto per far nascere un bambino. Siamo d'accordo? Poi non solo questo, diciamo, queste circostanze avversi per la nascita del bambino, ma poi dopo che vengono i magi, il Signore avverte Giuseppe: guarda, Erode vuole uccidere tuo figlio. Ok? Quindi voi avete visto nei film, no, tipo in America ci sono nelle poste, no? L'ufficio delle poste, i 10 più ricercati, no? Avete mai visto quelli nei film, no? Di FBI, lui, no? Ma cosa fa il pastore Craig qui dentro, no? Gesù era il numero uno più ricercato da Erode. Cioè, immaginate che sei una giovane coppia, sei povero, poche risorse, e tu vedi lì in piazza di tuo paese, cioè a Bethlehem, taio, morto o vivo, Gesù. Quindi non circostanze, e per questo dico, a volte noi leggiamo che sono storielle, ma non sono storielle, è una vera storia. Una vera storia di difficoltà, di disperazione. Cioè, immaginate di nuovo. Tu sei un papà, sei la mamma, e un governante del paese dove tu abiti vuole ammazzare tuo figlio. E ammazzerà anche te e anche tua moglie, se è necessario. E queste erano le circostanze, quindi il Signore avverte Giuseppe di fuggire in Egitto. Perché Egitto? Allora Matteo ci spiega che era profetizzato dal profeta, e se guardiamo lì, non dovete andare lì, ma è una profezia nel libro di Osea, no? Profeta Osea, dove Dio profetizza riguardo la nazione di Israele che esce con Mosè, no? E dice, ho chiamato mio figlio Israele, no? Fuori di Egitto. E quindi questo è un esempio di dove una profezia biblica ha un doppio adempimento, ok? Il primo adempimento era con Mosè e il popolo di Israele che uscirono in Egitto, ma avevo anche un secondo, possiamo dire più profondo, adempimento, e parlava del Messia, che il Messia, il Salvatore del mondo, avrebbe trascorso un periodo della sua vita in Egitto. Allora, Egitto, voi che siete bravi studenti della Bibbia, l'Egitto nella Bibbia rappresenta sempre peccato, il mondo, la carne, Faraone, Satana. L'Egitto non è mai una cosa buona, giusto? È sempre tipo le cose non da Dio. Eppure Dio disse a Giuseppe, porta Gesù in Egitto. Potevo dire portalo in Siria, portalo in Lebanon, no, portalo a Creta, portalo a Malta, portalo qua, ma lui ha detto portalo in Egitto. E secondo me, poi, forse sbaglio, però secondo me Dio lo ha portato in Egitto di nuovo, come abbiamo visto nell'elenco di antenati di Gesù, no? Tamar, Rachab, Ruth, Davide, no? L'adultero omicida, Davide. Cioè, gli antenati di Gesù era proprio il tipo di gente per cui Gesù è venuta, e anche gli egiziani, perché gli egiziani per gli ebrei erano i più disprezzati, giusto? Come anche quando Faraone, gli ebrei erano più disprezzati perché curavano le pecore. Ma anche per gli israeliti, gli egiziani erano più odiati, più disprezzati. Eppure, per volontà di Dio, perché è l'angelo del Signore che avverte Giuseppe, porta il mio unigenito figlio, porta il Messia, il Salvatore del mondo, in Egitto. Perché secondo me anche in questo c'è un messaggio che Gesù è venuto per gli egiziani, per noi, per i peccatori, per quelli nel mondo, per quelli che sono nel peccato, quelli che sono lontani. In Ebrei capitolo 2, se volete girare lì un secondo, Quindi Gesù era nato povero, come abbiamo visto nello studio precedente, sua mamma, cioè si sapeva in giro che un po' le circostanze della nascita erano un po' così così. Ricordate, i farisei hanno detto: noi non siamo nati di fornicazione come tu. E venivano da un paese che secondo il Vangelo era un brutto posto. Non può venire qualcosa di buono da Nazareth, dissero gli apostoli, no? E non nominerò un quartiere qui in Italia perché poi qualcuno si offende. Però diciamo che ci sono posti belli e posti meno belli. Quindi immaginate il posto più terribile che hai mai visto in tutta la tua vita, o anche non in Italia, cioè il ghetto, il più crimine, Gesù è nato lì. Non è nato a Beverly Hills. È nato lì da un povero padre e madre. Adesso sta fuggendo per la sua stessa vita. E qui l'autore di Ebrei, in Ebrei 2, versetto 17 e 18, dice: egli, e egli è Gesù, doveva perciò essere in ogni cosa reso simile ai fratelli. Chi sono i fratelli? Noi. Noi, il popolo di Israele, il popolo, la razza umana. Perché potesse essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio. Per fare espiazione dei peccati del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto quando è stato tentato, può venire in aiuto di coloro che sono tentati. Quindi Gesù è venuto sulla terra non solo per fare un giro qui su questo pianeta, ma per vivere ogni esperienza umana. In modo che nessuna persona potrebbe mai dire: Gesù non mi può capire. E io voglio affermare questa mattina che non importa quello che tu hai passato, come erano i tuoi genitori, quanti soldi avevano, o dove sei nato, Gesù ti può capire. Io magari non ti posso capire. O gli altri fratelli, o tua moglie, tuo marito, i tuoi genitori, i tuoi figli possono non capirti, ma Gesù capisce. Quindi loro fuggono in Egitto, come ho detto, Erode cerca di ucciderlo, quindi Gesù e la sua famiglia sono perseguitati. E io ringrazio Dio perché la Bibbia, sapete, è un libro sempre in tempo. Perché alcuni vedono la Bibbia, sai, queste storielle, Davide con la fionda, Mosè apre il mare, c'è Noè con l'arca, queste storielle, queste mitologia, dicono, non io. Io dico storia vera. Però loro dicono mitologia. Invece è una storia vera qui che abbiamo di una famiglia giovane, una giovane coppia che ha un solo bambino piccolo, che fuggono, sono perseguitati. Adesso mi era perso un po' l'idea, però c'è anche in questa stagione in cui noi viviamo. Voi credete che Dio ha ordinato il giorno della tua nascita? Amen. Cioè non è che per caso noi siamo nati in questo periodo, Perché noi siamo qui questa mattina. Di nuovo, non siamo calvinisti, non crediamo che Dio ha creato robot, che no, anche l'omicidio fa il volere di Dio. No, non siamo di queste idee pazzesche. Abbiamo libero arbitrio, però crediamo anche che Dio è sovrano. E quindi anche in questo periodo in cui noi viviamo, no, c'è una guerra 1000 chilometri dalla nostra frontiera. Voi sapete che la guerra è più vicina a noi che la Sicilia. Noi siamo arrivati lì al frontiera di Ucraina in 12 ore. Ci vuole 15 per arrivare in Sicilia col traghetto. Ci vuole 12 a Reggio Calabria. E anche in quest'ultimo anno abbiamo visto tantissime persone fuggire per salvare la pelle, per salvare la vita dei loro figli. Vediamo persone che vengono da altre parti del mondo, no? Anche i nostri fratelli cristiani che vengono da Eritrea, Sudan, che vengono uccisi perché sono cristiani, e fuggono in Europa. Poi la politica è sempre, no, c'è questo tasto, io direi due estremi. Un estremo, apriamo tutte le frontiere e facciamo entrare tutti, no, questo è un estremo. L'altro estremo, chiudiamo le frontiere e non facciamo entrare nessuno. No, Italia per italiani, amen? O America per americani. Non è che quello che succede qua è una novità qui. Tutto il mondo è paese. Ungheria per ungherese, Russia per i russi. E quindi questa storia, dico, è molto attuale per il momento in cui noi viviamo. Noi viviamo di nuovo in un tempo in cui molte famiglie poveri, con bambini piccoli, stanno fuggendo perché qualcuno cerca di ucciderli. E secondo me, cioè noi da cristiani, perché noi non siamo seguaci di una partita politica, amen? Noi siamo seguaci di Gesù Cristo, il Re dei Re. E quindi noi da cristiani dovremmo essere molto al di sopra di qualcosa di umano, politico di questo mondo. Non dico che non dobbiamo coinvolgerci o non dobbiamo votare. Dobbiamo votare, siamo una democrazia. Vediamo in Russia, no, che stanno perdendo. No? Se tu parli male del governo, voi sapete cosa succede adesso? Puoi andare in galera per 15 anni. Quindi ormai quel poco di democrazia che c'era in Russia non c'è più. E quindi dico anche noi in Italia, non dobbiamo prendere per scontato che avremo, che sono sempre al sicuro questi diritti, questi privilegi. Dobbiamo difenderli veramente con le unghie, questo diritto di votare. Io ringrazio Dio per tutte le parti della politica, perché quando non c'è un dibattito, quando non c'è una parte che scontra con l'altro, è lì quando un paese è in pericolo. Perché per dire la sinistra puoi badare la destra puoi badare la sinistra per dire, senza che scelgo uno dall'altro. E quindi anche oggi è un discorso molto attuale, cioè quale dovrebbe essere la nostra posizione da credenti riguardo l'immigrazione, no? Anche qui in Italia. E di nuovo ricordando che nostro Signore con suo papà e mamma hanno dovuto fuggire, qui dice in versetto 14 di notte, quindi non tranquillo, sai. Ok, Gesù bambino, prepara il zainetto, no? Magari domani mattina prendiamo il treno per Egitto tranquillamente. No, no, E di notte dobbiamo sfuggire, dobbiamo nasconderci, perché se loro ci fermano e vedono tu che sei bambino, sarà tagliata la tua testa. Quindi loro fuggono, lasciano il conforto, la sicurezza della loro casa per affrontare una vita incerta in un paese straniero. Allora, chi non è mai immigrato in un altro paese, sarà difficile capire cosa vuol dire, però molti di noi siamo stranieri. Quanti stranieri siamo? Allora, siamo tutti stranieri biblicamente, giusto? Però diciamo stranieri non italiani, ok? Metà della Chiesa siamo stranieri. E penso che posso parlare per gli altri stranieri. Cioè, quando tu vai in un paese straniera, è strano. Parlano un'altra lingua, mangiano un altro cibo, hanno altre usanze, costume. Io so per me, mi è capito, perché il primo paese straniero in cui sono stato non è l'Italia, sono stato in America Latina, poi in Asia, poi ultimamente in Europa. E non è bello, cioè, per esperienza lo so che, cioè, tu vai in un nuovo posto, se tu vai lì e hai della gente che ti accoglie, fratello Craig, vieni a casa mia. Ma se tu vai e non conosci nessuno, cioè, non è bello. Cioè, è veramente un senso di disperazione. Cioè, tu non vai a posto, non conosci nessuno, non parli la lingua. Grazie a Dio noi abbiamo il Signore, quindi Gesù, aiutami tu a fare queste cose, e guidami tu, Signore, dove devo dormire, dove devo trovare cibo, dove devo trovare questo, quello. Cioè, noi credenti siamo molto più avvantaggiati da uno che non è credente. Però non è bello essere tipo il forestiero. E magari voi italiani, quando siete andati in viaggio per vacanza in un paese straniero, anche voi in un certo senso avete sentito questo, percepito, sai, non parlo, mi sento fuori, fuori mio ambiente. Anche se quando vai in vacanza sai che è sempre limitata la difficoltà. Però qui Giuseppe, Maria e Gesù, Dio ha detto vai lì finché è morto Erode. E noi sappiamo che poi Erode è morto dopo alcuni anni, ma quando partirono sapevano questo? No, Erode poteva vivere un altro 40 anni. Sono partiti in ubbidienza alla parola di Dio, però andavano in questo posto estero, di nuovo un posto non ben visto di un ebreo ortodosso, dove parlavano un'altra lingua, dove loro sarebbero stati stranieri, anche loro non graditi, diciamo, dove stanno andando. E comunque in questi giorni sto riflettendo sul fatto che Gesù era un immigrato, era un straniero, era uno che ha vissuto in un paese che non era suo. Anche in questo Gesù può identificare. Anzi, Gesù è stato minacciato di morte, che io non posso dire che qualcuno ha mai voluto uccidermi al di fuori di mia moglie. Forse. E quindi anche noi credenti, come vediamo noi gli stranieri? E io parlo anche per me stesso, no, perché ormai io vivo in Italia più anni, io vivo in Italia più anni che ho vissuto negli Stati Uniti. Quindi, non, qui sono straniero, quando torno negli Stati Uniti mi sento straniero. Dunque vado in altri posti straniero, sono sempre... Appartengo al regno di Dio, dico, Però voglio essere anche onesto, anche umanamente, anche io posso dire, perché ormai vivo in Italia 30 anni, anch'io posso dire no, basta, devono bloccare tutte le barche, cioè, capito? E poi mi devo chiedere, ma sono io umano che ho questo sentimento o è lo Spirito Santo? No? E di nuovo ci sono due estremi. In America adesso Biden, frontiere aperte. Cioè, voi pensate che abbiamo un problema qui in Italia? In America, nel primo anno della presidenza di Joseph Biden, 2 milioni di clandestini sono entrati negli Stati Uniti. Cioè, 2 milioni. In Italia, non so, 100.000 forse. 2 milioni. E portano tanto fentanyl, che è questo finto eroina, no? Questa droga sintetica, che sta ammazzando letteralmente migliaia di persone al giorno. Quindi io non sono dalla parte frontiere aperto, tutto lecito, anche perché la Bibbia è molto chiara, nel libro di Romani l'Apostolo Paolo dice che noi credenti dobbiamo essere soggetti a che cosa? Alla legge. Dobbiamo essere soggetti alle autorità che Dio ha stabilito. Quindi Dio ha stabilito il governo italiano, Dio ha stabilito per questo periodo le frontiere italiane. Quindi vanno rispettate le frontiere. E quindi io, per me, io sono per l'immigrazione, però legale. Ok? Però non chiudiamo tutto e Italia per italiani, perché poi sarò cacciato anch'io. Anche perché, e molti non si rendono conto in Italia, l'Italia ha bisogno di stranieri giovani. Ha tanto bisogno, che fanno tanti figli. Perché io ho fatto 3, quindi ho fatto la mia parte per la patria. Ho fatto nascere 3 italiani, okay? Passaporto italiano, certificato di nascita italiano. Io sono l'unico straniero nella famiglia, però ho fatto la mia parte. Io e Silvano siamo 2, abbiamo dato 3, fate la matematica. No, abbiamo fatto crescere l'Italia di una persona, giusto? Ma purtroppo voi altri, alcuni, voi fate solo un figlio e mezzo. Cioè ogni coppia in Italia, sapete, fanno un figlio e mezzo. Come si fa mezzo figlio? Vuol dire che una coppia fa una e un'altra coppia fa 2. Però se 2 fanno 1 e mezzo, dove andiamo noi? Noi andiamo indietro come popolazione. Infatti la popolazione degli italiani sta diminuendo. Che cosa vuol dire? Che quelli della mia età, no, che stiamo per andare in pensione, speriamo, noi saremo sostenuti dai giovani che lavorano. E se non ci sono abbastanza giovani che lavorano e producono, cari fratelli, la pensione noi non avremo, i soldi sono finiti. Quindi abbiamo bisogno che vengano anche, almeno che gli italiani non ripartano con le, sai, fare tanti figli. Ma uno o l'altro bisogna fare, altrimenti il paese. E questi sono, no, studi demografici, no? Se tu studi, per dire la Cina. La Cina, voi sapete, per 20 anni hanno avuto la politica di solo un bambino. Sapevate, giusto? E come per tradizione cinese, il maschio è suo dovere a prendere cura dei suoi genitori quando sono anziani. Quindi, cosa ha creato questa idea geniosa, dico con sarcasmo, del governo comunista cinese, ha creato un sistema in cui la gente abortiva i bambini femmine perché volevano un maschio per tenere cura, cioè prendere cura di loro quando sono vecchi. Quindi adesso la Cina è tipo una bomba, come si dice, una bomba demografica, perché già in questa generazione adesso che sono giovani per sposarsi non ci sono abbastanza donne per gli uomini che ci sono. E quando è capitato mai nella storia questa cosa, crea anche tanto disordine civile, perché gli uomini hanno bisogno di una moglie che li tiene in riga, diciamo così. C'è molto più violenza in paesi dove i maschi sono molto più numerosi delle femmine. Queste sono cose studiate in tutta la storia umana. Più anche Cina è molto peggio dell'Italia, perché hanno tanti cinesi pronto per la pensione, ma molto meno cinesi giovani per poi pagare le pensioni. Mi seguite? Comunque, non siamo qui per fare un studio demografico, ma per dire che, secondo me, da credenti, noi non dobbiamo vedere gli stranieri come una minaccia, una maledizione, ma un'opportunità, una benedizione. E penso che anche chi viene qua deve anche accettare che se vengo in Italia mi devo modellare secondo le usanze dell'Italia. Secondo me questo è, se io vado a vivere in Iran, per dire, mi devo adattare a loro, non è che loro devono diventare tutti americani, giusto? E io devo diventare come loro, mi devo seguire le loro leggi, devo adeguare io. Anche Dio nel Vecchio Testamento, se girate in Levitico 19, e ci sono tanti versetti nel Vecchio Testamento dove Dio parla al popolo di Israele riguardo ai stranieri. E qui ho preso solo due passi in Levitico 19, ma ci sono tantissimi. Levitico 19, versetto 10. Quando mieterete la messa delle vostre terre, non mieterai fino al margine del tuo campo e non raccoglierai le spighe lasciate indietro dal tuo raccolto. E nella tua vigna non vi ripasserai, né raccoglierai i grappoli rimasti indietro della tua vigna. Li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Poi sempre in Levitico 19, andiamo avanti al versetto 33. Levitico 19. Quando un straniero risiede con voi nel vostro paese, non lo maltratterete. Lo straniero che risiede fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi. Tu amerai come te stesso, poiché anche voi foste stranieri nel paese Egitto. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Wow, no? E mi ricordo la prima volta che ho letto questi passi, sono rimasto un po' sorpreso, perché altri passi, no, dove Dio dice a Israele siate separati, sai, tipo un po', diciamo, una veduta, almeno da quello che io percepivo, negativo da quelli fuori di Israele. Invece qui Dio ricorda gli israeliti, e secondo me anche noi, ricordatevi che anche voi eravate stranieri, anche voi eravate quelli esclusi, anche voi eravate quelli che non parlava bene la lingua. E quindi ricordate di questo, e quando viene un straniero in mezzo a noi, dovete amarlo, dovete trattarlo bene, con giustizia. Mi facevo ridere quando io lavoravo prima in falegnameria, che uno dei miei colleghi, quando era giovane, perché era dopo la guerra, ha dovuto emigrare in Svizzera per lavoro. Quindi lì ha lavorato come falegname lì in Svizzera per tanti anni, e tanti veneti, diciamo, sono andati in Canada, sono andati in America, in Sud America, Brasile. Però poi succedeva qualcosa e magari questo collega nel lavoro dice: questi stranieri, no? E io dicevo a lui: ma non ti ricordi che anche tu eri in Svizzera e la gente, perché lui mi raccontava che lui da italiano non era aggredito lì in Svizzera, che la polizia svizzera se lui era in piazza tipo durante la settimana di lavoro, la polizia ti fermava e dice: ma cosa stai facendo? Perché non sei in fabbrica? Tu italiano, cosa stai facendo qua? E dicevo a mio collega, ha detto: hai ragione, sì, non era bello, ti può essere visto così, disprezzato, visto non aggredito. E quindi quanto di più noi che siamo figli di Dio, che noi eravamo stranieri a Lui. Noi eravamo estranei alla famiglia di Dio, al perdono di Dio. Non eravamo figli di Dio, eravamo nemici di Dio, prima di conoscere Gesù. E quindi quanto di più noi che a noi è stato dato grazia, perdono, dovremmo essere anche noi verso gli altri. E io sto predicando a me stesso, non pensate che sto predicando agli italiani o i veneti, perché questa è una cosa umana. Noi umanamente abbiamo la tendenza di richiuderci, di barricarci nella nostra cosa, di essere, come si dice, non aver fiducia verso gli stranieri. No? Perché tendenzialmente siamo tribale, quindi verso uno che viene da fuori siamo più: ma questo cosa vuole? Ma credo che lo Spirito di Dio vuole illuminarci, che anche gli stranieri che sono in mezzo a noi, qui in Italia, perché noi viviamo qua, sono un'opportunità. Voi sapete che quando io sono arrivato in Italia, nei fine anni 80, c'erano pochissimi stranieri, pochissimi, pochi dal Nord Africa, no, dal Marocco e Tunisia, a mano, cioè, tutti maschi, non c'erano famiglie, non c'erano bambini. Chiaramente adesso è molto diverso, giusto? Ci sono persone di tutte le nazioni del mondo qui in Italia, e quindi noi non dobbiamo andare in Cina per predicare il Vangelo ai cinesi. Amen? Dobbiamo andare al mercato cinese per predicare il Vangelo ai cinesi. No? O per predicare il Vangelo ai brasiliani, andiamo alla churrascheria, no? Come si dice? Come si chiama quel posto dove si mangia la carne brasiliana? Churrascheria? Ah, ok, ho detto bene. Se vogliamo evangelizzare gli americani, andiamo a McDonald's, no? No, no, no. Meglio di no. Lì devono mettere come le sigarette, sai, pericoloso. Pericolo per la salute, questo hamburger. Però noi, di nuovo, non è per caso che noi siamo nati in questo periodo. E quindi invece di vedere tutti gli immigrati che vengono come un fastidio, cioè, è un'opportunità. Posso predicare, perché anche tanti che sono ospitati nel nostro paese vengono, per dire, dai paesi musulmani, dove è illegale predicare il Vangelo. Voi sapete questo, no? La maggior parte dei paesi islamici non puoi andare lì a evangelizzare in mezzo alla strada. Non puoi. Andrai in galera. Invece qui in Italia possiamo evangelizzare? A voglia. Abbiamo piena libertà di proclamare l'amore di Cristo a tutti quanti. E quindi per noi può essere una grande possibilità, un ministero, no? Che magari, almeno io lo vedo così, io ho visto che quando sono magari spostato in un posto nuovo, è bello quando uno ti è amichevole, quando vai in un nuovo posto. Tu ti ricorderai per sempre quella persona che ti è stato amichevole, che ti ha dato una mano. E quindi anche per noi credenti abbiamo una grande opportunità di essere la prima persona che non magari, ma cosa vuoi qua, no? Invece di andare a essere gentile, come stai, come ti chiami, benvenuto, ti posso dare una mano? Ricordando che anche il nostro Signore, il nostro Re dei Re, era un straniero. Era un emigrato, era un profugo, scappato per non essere ucciso da un diavolo che si chiamava Erode. Ultimo passo che voglio leggere in Ebrei capitolo 4. Ebrei 4, versetto 14 a versetto 16. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazie per ricevere aiuto al tempo opportuno. E quindi è vero, forse dopo il culto puoi venire e dire, ma Craig, tu vieni dall'America, sì, sei straniero, ma vieni da un paese ricco, non puoi capire cosa ho passato. È vero, io non posso capire. Ma Gesù può capire. C'era un taglio sulla tua testa? Qualcuno c'era un taglio sulla tua testa? No. Quindi, e questa è la cosa bella. Cioè, io come vostro pastore non posso essere sempre lì, presente, in ogni momento per la tua vita. Ma Lui sì. Gesù sì. Gesù è sempre lì con noi. E Gesù sempre comprende ogni cosa, ogni emozione, ogni esperienza che tu passerai, Lui l'ha già sperimentato. Ha forse vissuto anche di più di te o di me, come tentazione e difficoltà. E perciò l'autore di Ebrei fa appello, dice, noi non abbiamo un sacerdote che non, qui è scritto, simpatizzare con le nostre infermità, che è stato tentato ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Quindi Gesù è stato tentato con ogni tipo di peccato, senza cedere. Però Gesù sa cosa vuol dire sudare, sentire freddo, sentire fame, sentire solo, sentire abbandonato. Lui sa tutte le emozioni che tu hai sperimentato o sperimenterai. E quindi hai questo invito aperto, no? In versetto 16, accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Quindi sull'Italia, sull'America, non frontiere aperto, far west, libero tutto, però abbiamo una porta aperta al trono della grazia. In qualunque momento, in qualunque circostanza, dove noi troveremo misericordia. E questo solamente per merito di Gesù. Possiamo presentarci al Padre e dire: papà, io mi sento così. No? Magari io di nuovo, io non ti posso capire, ma il Signore sì ti può capire. Perché il Signore ha vissuto quel sentimento, il Signore ha vissuto quell'esperienza e quindi Lui può darti grazia e forza per superare qualunque difficoltà che stai affrontando.